In linea abbiamo il dottor Giovanni Rezza, che è responsabile del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. E per presentarvi il dottor Rezza, diciamo che è un medico specializzato in medicina preventiva, poi specializzato in malattie infettive, ha lavorato anche per conto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E ha gestito progetti sull'AIDS e altre malattie infettive. Infatti, ha scritto un manuale per i medici italiani sull'AIDS. A questo punto le diamo il benvenuto al programma, dottor Rezza.
Salve.
Iniziamo dal coronavirus. Come mai è così contagioso?
Ma è molto contagioso perché innanzitutto si trasmette per via respiratoria tramite le goccioline di saliva, i cosiddetti droplets, e dopo perché la popolazione mondiale è sostanzialmente suscettibile in quanto è un virus nuovo e quindi non ci sono persone che hanno anticorpi nei confronti di questo virus. Per questo motivo circola molto rapidamente.
Non ci sono cure, farmaci, cioè per il coronavirus, quindi come si cura?
Non ci sono delle terapie o dei farmaci specifici, però chiaramente c'è una terapia di supporto che si può fare, che nei casi più gravi arriva alla terapia subintensiva o al trattamento di terapia intensiva. Naturalmente si stanno sperimentando molti farmaci, alcuni dei quali sono diretti contro altri virus, per esempio l'HIV oppure il virus Ebola, si stanno sperimentando anche sul coronavirus e dopo ci sono dei farmaci che invece vanno a modulare la risposta immunitaria dell'ospite, perché si è visto che in alcuni casi i problemi respiratori sono causati da una risposta dell'ospite, diciamo, non idonea. Questi farmaci sono degli anticorpi monoclonali diretti contro un mediatore dell'infiammazione, dell'interleukina 6. Si stanno naturalmente sperimentando e speriamo di valutarne l'efficacia. Anche un farmaco antimalarico, l'idrossicloroquina, è in corso di sperimentazione sia in Cina che in altri paesi, fra i quali l'Italia.
Si parla molto delle persone che guariscono dal virus. Innanzitutto, come si viene a sapere che la persona è guarita?
Ma diciamo innanzitutto che la maggior parte delle persone non sviluppa una malattia grave, ci sono molte persone che la fanno senza sintomi, la superano senza sintomi, persone che hanno sintomi lievi, magari a persone a cui viene solo una febbre o altre a cui viene una polmonite che però non è grave, solo in una minoranza di casi, soprattutto nelle persone più anziane con patologie croniche, le manifestazioni tendono ad essere più gravi. Una persona dopo si viene guarita quando non ha più sintomi clinici, in genere si fanno due tamponi a distanza di 24 ore, se i tamponi risultano negativi la persona viene considerata del tutto guarita.
E con queste persone che guariscono, possono riprendere poi il coronavirus?
Questo non si sa, si pensa che comunque sia la risposta immune dovrebbe in qualche modo garantirle, anche se è stato descritto un caso in cui ci sarebbe stata una reinfezione col coronavirus, credo sia avvenuto in Giappone.
Ecco, si è iniziato ora a sperimentare vaccini e quanto lontani o quanto vicini si è a scoprire un vaccino per il coronavirus?
Ma i candidati vaccini ce ne sono già e sono ormai in fase di sperimentazione, a parte questo vaccino americano dell'NIH composto da mRNA, che è quindi un vaccino sperimentale del tutto innovativo, ci sono altri vaccini in sperimentazione sia in Cina che in Israele, anche in Italia si sta sperimentando un vaccino nuovo. Con una piattaforma già nota, è un vaccino che sfrutta un vettore virale, l'adenovirus, che non replica nell'uomo, sul quale praticamente vengono espresse le proteine del coronavirus. Questa è una collaborazione tra Advent IRBM, che è una società italiana, con Jenner Institute dell'Università di Oxford. Il problema dei vaccini è che devono superare diverse fasi di sperimentazione umana per dimostrarne sia la sicurezza che l'efficacia. Dopo, una volta garantite sicurezza e efficacia, devono essere praticamente prodotti in moltissime dosi e questo naturalmente prende tempo.
Veniamo un po' alle strategie che vengono adottate dai vari paesi, dottor Rezza. In Italia c'è stato l'isolamento, il lockdown, e malgrado ciò ormai da qualche giorno che è in vigore, i numeri non diminuiscono. Come mai i casi in Italia non diminuiscono?
Perché i casi erano in grande aumento, soprattutto in Lombardia, ma anche in parte in Emilia Romagna, nel Veneto, un po' in Piemonte e nel nord delle Marche, e ci vogliono almeno 3 settimane per vedere gli effetti di una politica di distanziamento sociale, perché la prima settimana continuano ad ammalare persone che si erano infettate precedentemente, dopo continuano un po' le catene di trasmissione e alla fine solo verso la seconda o terza settimana si potrebbero vedere i primi effetti. In effetti a Corogno, cioè nella zona del Lunigiano, che è stata la prima ad essere colpita e dove era stata messa una zona rossa più di una settimana prima che venissero presi i provvedimenti a livello nazionale, cominciamo a vedere una flessione nel numero di nuovi casi che farebbe ben sperare.
Ecco, parlavo appunto di strategie in Italia, in Cina, in Francia, Spagna, in alcuni stati degli Stati Uniti si è adottato il lockdown, quindi l'isolamento. Qual è il vantaggio dell'isolamento?
Il vantaggio è che se una persona non viene a contatto con altre persone, quindi con persone infette, il virus fa fatica a circolare, quindi la velocità di circolazione del virus automaticamente dovrebbe diminuire. Questa è una scommessa che si fa e che si spera possa dare buoni risultati nel rallentare la corsa del virus.
È una bella scommessa considerando che molti esperti prevedono che poi il coronavirus tornerà il prossimo inverno o in ogni modo che questo è il primo di uno di vari cicli.
Ah, certamente bisognerà comunque sia tener conto del fatto che è molto difficile eliminare la circolazione del virus, quindi questo può riprendere a correre, a circolare anche rapidamente non appena le misure vengono abbandonate. Chiaramente non prendere tempo può essere importante, uno per rallentare la corsa del virus, perché il problema maggiore è lo stress, cioè l'impatto del virus sul sistema sanitario, se tutti i casi si presentano insieme nello stesso luogo. E l'altro problema chiaramente può essere rappresentato dal fatto che magari in una prima fase ci si trova impreparati e quindi rallentare la corsa del virus vuol dire anche prepararsi, aumentare i posti in terapia intensiva, aumentare i posti in letto ospedalieri, ma anche allo stesso tempo sperimentare nuove cure.
L'altra teoria, invece, l'altra strategia che viene adottata è quella della Gran Bretagna che lascia che il coronavirus faccia e prosegua il suo corso, proteggendo soltanto le persone a rischio, quindi le persone anziane. Questa herd immunity, questa immunità di gruppo come strategia, quali vantaggi può avere?
Non credo abbia dei vantaggi, nel senso l'herd immunity in genere si ottiene positivamente quando si vaccina gran parte della popolazione, non quando si fa ammalare gran parte della popolazione, perché in questo caso vorrebbe dire semplicemente far correre velocemente il virus, nel giro di 6 mesi potrebbe fare molti danni in un paese. Credo che la Gran Bretagna stessa stia però rimeditando i provvedimenti che dovrà prendere, tanto è vero che mi sembra che potrà esserci una inversione di tendenza molto, molto presto.
L'Australia sta seguendo in un certo senso la Gran Bretagna, ha deciso un parziale isolamento. Qui in Australia ci sono state quasi 400 persone contagiate, 5 decessi. Ecco, lei pensa che questa strategia di adottare un parziale isolamento sia quella corretta?
Io sono più favorevole a un isolamento totale, perché un parziale isolamento potrebbe continuare a far correre il virus troppo velocemente. Bisogna vedere quanto, oltre a fare misure di distanziamento sociale, il paese è in grado di rintracciare i contatti, fare le catene di trasmissione, fare molti test per vedere se si riesce a individuare, diciamo, gli individui che sono fonte della trasmissione di infezione. Se si riescono ad adottare queste misure, allora anche un parziale isolamento può avere una certa efficacia nel contenimento, dipende un po' dalle situazioni locali, chiaramente.
Un tipo di coronavirus si è presentato soltanto 20 anni fa, la SARS, fra il novembre del 2002 e il luglio del 2003. Ecco, come mai, sapendo che c'è stata non tanto tempo fa la SARS, ci siamo fatti trovare così impreparati?
Ma perché la SARS, anche se era chimicamente più rilevante rispetto a questa, e più grave rispetto a questo nuovo coronavirus, però era stata messa sotto controllo abbastanza facilmente in tempi brevi, quindi probabilmente non si pensava che un nuovo coronavirus potesse dare una crisi mondiale, addirittura una pandemia, e questo è stato il motivo, credo, per cui ci si è trovati impreparati purtroppo.
Per concludere, ci sono due scenari, uno migliore e uno peggiore. Qual è il miglior scenario?
Il miglior scenario è che si riesca a contenere la diffusione del virus e a farlo rallentare in modo tale da riuscire a poco a poco a far infettare un po' le persone senza creare però uno stress, un impatto troppo forte sul sistema sanitario nazionale e sul sistema sanitario, e quindi riuscire ad elargire delle cure appropriate a tutti quelli di cui che ne hanno bisogno.
E lo scenario peggiore?
Il scenario peggiore è quello in cui il virus circola indisturbato e causa morti e feriti, come dire, in poco tempo in gran parte dei paesi, mettendo sotto stress il sistema sanitario. Naturalmente, per evitare questo bisogna fare molto contenimento.
Dottor Giovanni Rezza, è stato un piacere averla come ospite al programma italiano dello Special Broadcasting Service. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.